Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 14 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Visita a sorpresa di Papa Francesco in Piazza San Pietro al termine della celebrazione presieduta dal Cardinale Sandri nella Domenica delle Palme. Nel testo dell'Angelus, diffuso della sala stampa della Santa Sede, il Papa lancia un nuovo appello per i paesi colpiti dai conflitti. Ucraina, Zelensky si rivolge a Trump dopo la strage dei civili a Sumi. Venga a vedere cosa ha fatto Putin. Le 8:44 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Nuova sorpresa da parte di Francesco in Piazza San Pietro tra i 40.000 fedeli al termine della celebrazione della Domenica delle Palme, presieduta dal Cardinale Sandri. Il servizio di Lorena Leonardi.
Buona Domenica delle Palme, buona Settimana Santa.
A sorpresa, Papa Francesco, in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme, che apre la Settimana Santa, è giunto sul Sagrato per salutare i 40.000 fedeli presenti in Piazza San Pietro. Francesco si è intrattenuto una decina di minuti, accolto dalla folla festante e da un raggio di sole. Il Papa è arrivato sul finire della messa, presieduta dal Cardinale Leonardo Sandri, vicedecano del Collegio Cardinalizio, che nell'omelia, leggendo le parole preparate dal Santo Padre, ha lanciato l'invito a portare la croce non al collo ma nel cuore, e non solo la propria, ma anche quella di chi soffre accanto a noi, magari uno sconosciuto incontrato per caso.
La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato.
Si ponga fine alle violenze in Sudan e si intraprendano percorsi di dialogo. L'appello del Papa per la pace nel paese africano arriva all'Angelus, il cui testo è stato diffuso dalla sala stampa della Santa Sede. Sentiamo Francesca Sabatinelli.
La sofferenza dei bambini, delle donne e delle persone vulnerabili in Sudan grida al cielo e ci implora di agire. Francesco, nel testo dell'Angelus, rinnova il suo appello affinché nel paese africano si metta fine alle violenze e si intraprendano percorsi di dialogo. Il Papa, a 2 anni esatti dall'inizio della guerra, con migliaia di morti e milioni di famiglie costrette ad abbandonare le proprie case, sollecita inoltre la comunità internazionale perché non manchino gli aiuti essenziali alle popolazioni. Francesco ricorda anche il Libano, dove 50 anni fa cominciò la tragica guerra civile, con l'auspicio che con l'aiuto di Dio possa vivere il paese in pace e prosperità. Infine, nel ringraziare i fedeli per le preghiere per la sua salute, il pontefice invoca la Vergine affinché la pace scenda sulla martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar e Sud Sudan.
Passiamo alla pagina internazionale. In Ucraina ora, da stanotte, stato di allerta in almeno la metà delle regioni per la minaccia di armi balistiche russe. È salito intanto a 34 vittime il bilancio dell'attacco missilistico di ieri su Sumi, tra cui 2 minori, 117 feriti. Il presidente Zelensky chiede a Trump di recarsi nel paese. Domani vertice sulla sicurezza sul Mar Nero. Le ultime da Francesco De Remigis.
I leader occidentali condannano la Russia per la strage di civili nella città di Sumi, nell'Ucraina nord-orientale, e poco fa Volodymyr Zelensky ha fatto appello al presidente americano: venga a vedere cosa ha fatto Putin prima di negoziare. Il bilancio delle vittime dell'attacco missilistico di ieri mattina, a poco più di 30 chilometri dal confine russo, è salito a 34 vittime, tra cui 2 minori, 117 i feriti. Secondo le autorità locali, Mosca ha agito la Domenica delle Palme per causare più morti. L'inviato speciale di Trump, Kellogg, si dice sgomento. È stato superato ogni limite di decenza. Per Donald Trump i russi hanno commesso un errore, credo lo sia stato, chiedetelo a loro, le parole dell'inquilino della Casa Bianca, che ha poi aggiunto: Biden non avrebbe dovuto permettere all'Ucraina di ricevere miliardi di dollari in aiuti militari. La diplomazia non si rassegna alle bombe. Domani in Turchia, nuovo vertice USA-Russia sulla sicurezza sul Mar Nero. In almeno la metà delle regioni ucraine è scattato intanto lo stato di allerta per il possibile ricorso ad armi balistiche da parte della Federazione.
E sulla strage a Sumi sentiamo il commento raccolto dai media vaticani del nunzio apostolico in Ucraina, Monsignor Visvaldas Kulbokas.
Come si sa, quest'anno celebriamo la Pasqua insieme, secondo il calendario gregoriano e secondo il calendario giuliano, E oggi abbiamo avuto la Domenica delle Palme, quindi anche nella città di Sumy, in Ucraina, la gente probabilmente di varie confessioni stava andando nelle proprie chiese a pregare e durante l'attacco missilistico hanno trovato la morte più di 30 persone, proprio mentre andavano a pregare perché l'attacco ha interessato proprio il centro della città. E questo è l'inizio della Settimana Santa per l'Ucraina, per varie regioni dell'Ucraina. E non rimane altro che rivolgersi al Signore perché sia Lui a difendere, perché sembra che nessun'altra forza è capace di proteggere la pace e la vita. Quindi che il Signore abbia pietà di noi.
Con il 92% delle schede scrutinate, Daniel Noboa sembra confermarsi presidente dell'Ecuador con il 55,8% dei distacchi, dei consensi, un distacco di oltre 10 punti sulla rivale Luisa Gonzalez, che non riconosce i risultati e accusa l'avversario di frode e chiede il riconteggio delle schede. Sentiamo Roberta Barbi.
Turbolento l'esito del secondo turno delle presidenziali in Ecuador che ha avuto luogo ieri. Luisa Gonzalez, che poteva essere la prima donna presidente del paese, al 92% dei voti scrutinati si attesterebbe solo al 44%. Ma la candidata progressista del movimento Revolución Ciudadana, appoggiata dalla sinistra di Rafael Correa, presidente dell'Ecuador dal 2007 al 2017, non ci sta. Accusa di frode il vincitore, il magnate di centrodestra Daniel Noboa del movimento Acción Democrática Nacional, che sembrerebbe essersi riconfermato per il secondo mandato consecutivo con il 55% delle preferenze e chiede il riconteggio delle schede. Si conclude così la giornata di ballottaggio dopo il primo turno il 9 febbraio delle presidenziali in Ecuador a 2 anni dalle consultazioni straordinarie del 2023, con un paese afflitto dal problema della sicurezza a causa delle bande armate legate al narcotraffico, ma anche da un debito che mette a rischio perfino i dipendenti pubblici. Tra gli altri temi al centro, la necessità di nuovi programmi sociali, le concessioni minerarie nelle terre abitate dagli indigeni e l'emergenza dei blackout.
È morto ieri a Lima il romanziere peruviano Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura del 2010, lo scrittore che aveva da poco compiuto 89 anni, autore di capolavori come La città e i cani, La casa verde, si è spento in pace, circondato dalla sua famiglia, ha scritto il figlio sui social. Andiamo in Medio Oriente, un bambino è morto a causa di un raid israeliano su un ospedale a Gaza, lo rende noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli attacchi delle forze israeliane sulla striscia si intensificheranno in mancanza del rilascio degli ostaggi, ha dichiarato il ministro della difesa di Israele, Katz. Intanto i media dello Yemen hanno riferito che 5 persone sono state uccise e 13 feriti negli attacchi lanciati in tutto il paese dagli Stati Uniti contro i gruppi dei ribelli Houthi. E andiamo in Sudan, che come abbiamo sentito è stato anche nel pensiero del Papa. Quasi 13 milioni di sfollati interni, oltre 3 milioni di profughi fuggiti nelle nazioni limitrofe, decine di migliaia morti. Sono questi i numeri della guerra che va avanti da 2 anni, dal 15 aprile 2023, e che insanguina il Sudan, opponendo l'esercito governativo e i paramilitari delle forze di supporto rapido. L'ONU l'ha definita come la più grande crisi umanitaria al mondo. Al momento non si intravede la fine del conflitto, come ha spiegato Irene Panozzo, analista e già advisor del rappresentante dell'Unione Europea per il Corno d'Africa, intervistata da Giada Aguilino.
Una divisione di facto del paese c'è già. C'è da subito, da quando la guerra è iniziata. Ovviamente è un conflitto ancora molto attivo, purtroppo, che al momento non mostra nessuna indicazione che potrebbe finire a breve, e quindi, come in qualsiasi conflitto di questo genere, il fronte continua a cambiare.
Quali sono le alleanze internazionali che in qualche modo agiscono e che interessi ci sono?
Inizierei dall'alleanza tra RSF e gli Emirati Arabi Uniti, che gli Emirati Arabi Uniti però continuano a negare. Dall'altra parte l'esercito nazionale può contare e ha contato moltissimo sull'alleanza dell'Egitto e in parte dell'Arabia Saudita, e poi nell'ultimo anno, anno e mezzo, di fatto sono stati riattivati i contatti con l'Iran e con Turchia e Qatar.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.